Passo subito al tema che mi è stato affidato, quello del pluralismo all'interno dell'esperienza religiosa dell'Israele antico. Ecco, molti testi della Bibbia ebraica sostengono, o quantomeno paiono sostenere, che la fede del popolo di Israele, nei suoi tratti fondamentali, sia sempre stata unitaria e omogenea, fondata di fatto sulla venerazione al Dio Yahweh come Dio unico, e al culto, anch'esso come culto unico, eseguito nell'unico santuario ammesso, quello di Gerusalemme. Qualsiasi variazione rispetto a quest'unità di fede al Dio unico e rispetto a quest'unità di culto era considerata eterodossa. I culti eterodossi, quindi, sono presentati da molti testi biblici come non originari della fede di Israele, ma piuttosto quelli derivati da una nefasta influenza della religiosità degli altri popoli o di usanze di precedenti popoli abitatori della terra di Israele. Ecco, sempre secondo questi testi biblici, la religione di Israele era originariamente di tipo monoteistico, con un culto appunto uniforme, unitario, e non avrebbe subito questi grossi cambiamenti fino dalla sua fondazione, da porsi più o meno all'epoca della rivelazione, durante l'esodo d'Egitto, della rivelazione di Mosè. Tutto il resto, appunto, erano dei momentanei, temporanei, abomini, appunto, eterodossi, diciamo così, i quali erano sempre stati condannati dai profeti. Questo è più o meno quello che sembra. Però, dopo alcuni secoli di studio critico del testo biblico e anche grazie alle scoperte archeologiche avvenute negli ultimi decenni, non vi è più alcun dubbio che tale immagine monolitica della religione dell'Israele antico sia da rivedere in maniera completa. Attualmente, gli studiosi sono più o meno d'accordo che l'immagine di una religione di Israele omogenea sia di fatto solo il risultato di una deliberata Reductio ad unum avvenuta dopo il processo di redazione e canonizzazione della Torah. Prima, in livello diciamo storico precedente, invece, la religione dell'antico Israele è ampiamente pluralistica. Quindi l'archeologia, lo studio delle fonti epigrafiche, lo studio critico della Bibbia, ecco, ci hanno infatti conservato notevoli testimonianze di questo pluralismo. Ora, volendo semplificare il panorama del pluralismo religioso nell'Israele antico, che è variegato, a livello teorico, io non sono né un sociologo né un filosofo, quindi ho delle difficoltà, diciamo così, a sistematizzare, però noi dovremmo almeno suddividere il pluralismo presente nell'antico Israele in due pluralismi, quindi già aumentiamo il numero dei plurali. Uno, non so se definirlo esterno o oggettivo, che è il riferimento all'oggetto di fede, cioè Israele non aveva un credo unitario verso la divinità a cui rivolgeva la propria fede, e quindi non so, esterno all'Israele antico, oppure oggettivo, cioè dell'oggetto. L'altro invece, oserei dirlo, definirlo interno all'Israele stesso, oppure soggettivo, cioè in riferimento alla comunità credente. Cioè non esiste nemmeno una omogeneità all'interno del soggetto che crede, perché l'Israele era plurale e aveva una esperienza religiosa plurale al suo interno. Ecco, qui posso anche riferirmi a quello che la professoressa, alla relazione di ieri, è stata detta, no? La fede nasce dall'esperienza. Ecco, questa esperienza, Erlebnis, era stato citato, beh, io dovrei correggerla se devo fare un discorso storico per l'Israele antico, ma anche oggi, come Erlebnisse, cioè metterci un plurale, le esperienze vissute dell'Israele antico. E questi pluralismi potremmo anche ancor più sottopluralizzarli, se noi li guardiamo verso uno scorrere cronologico e geografico. Non è detto che nel nord di Israele si fosse avuta la medesima esperienza religiosa che nel sud di Giuda, ci sono testimonianze per poter distinguerlo, né che in un periodo storico si abbia avuta la medesima esperienza di un altro periodo storico. Quindi i plurali, insomma, potremmo coniugarne molti. Io in questa relazione mi fermerò ad esemplificare soltanto questi due tipi di pluralismo. Quindi adesso parlerò prima del pluralismo esterno, cioè le divinità, e poi quello interno, i soggetti credenti dell'Israele antico. Sempre a livello di premessa mi riferirò al periodo antico Israele, cioè al periodo monarchico, quello che va più o meno dalle origini di Israele, del regno di Israele e Giuda, fino a quello che è il punto, diciamo, di svolta dell'esilio di Babilonia e il ritorno, perché dopo solitamente si parla di giudaismo, no? Del secondo tempio, e quindi lì avremo un'altra tipologia di esperienza religiosa, ancorché Gabriele Boccaccini nel suo non più recentissimo libro lo ha intitolato I giudaismi. Quindi anche durante l'epoca persiana ellenistica, all'interno della fede di Israele, bisognerebbe adoperare un plurale. Passo quindi al primo. Nonostante appunto la fede ebraica e cristiana sia oggi caratterizzata da una forte concezione monoteistica, è da tempo ormai riconosciuto che in questa epoca preesilica, cioè nella prima metà del primo millennio a.C., la religione dell'Israele antico non avesse ancora sviluppato compiutamente il credo nell'esistenza di un'unica esistenza, di un'unica divinità. Queste aneliti, questa ricerca, diciamo, di un credo di tipo monoteistico, sono da considerarsi, secondo appunto gli studiosi più recenti, sono da considerarsi espressione di una idea religiosa a quel tempo minoritaria, oppure forse addirittura completamente assente. Perché? Perché appunto Yahweh era visto come non l'unico Dio esistente, ma solamente come il Dio supremo. In termini religionistici, avere fede verso un Dio supremo e fare culto al Dio supremo non significa avere una pratica monoteistica, ma piuttosto quella di un certo enoteismo, e di un certo enoteismo di tipo tollerante, no? Perché si ammetteva che le altre divinità potessero avere i loro dei. Ecco, Yahweh appunto era considerato il Dio supremo di Israele e Giuda, le sue origini ancora non le sappiamo bene, e se andiamo a guardare oltre la Bibbia, da tenere presente che la Bibbia in teoria dal punto di vista storico è una testimonianza non di prima mano ma secondaria, perché non è stata scritta nell'epoca in cui narra, cioè il riferimento dei racconti biblici sono successivi all'epoca in cui questi riferimenti avrebbero dovuto succedere. Ecco, invece le testimonianze primarie più antiche sono ad esempio l'iscrizione di Mesha, un re moabita, il quale sconfigge Israele e dice di aver appunto razziato anche i beni della divinità, insomma, no? Delle suppellettili, e che le ha portate davanti appunto a Camosh, che sarebbe il dio dei Moabiti. Ecco, in questo caso, in questa stele, le caratteristiche di Yahweh sono proprio quelle tipiche, così come quelle di Camosh, di un dio nazionale del popolo di Israele con una forte connotazione regale, unita appunto al potere territoriale, il dio di quella nazione, di quel popolo, di quel territorio, e che appunto questa divinità si lega con le sue vicende al suo popolo e dal suo popolo ne riceve culto. E lì, diciamo, la divinità abita con il suo popolo, presso il suo popolo, nei santuari dove riceve culto. Ecco, il contesto religioso, appunto rappresentato da questa fase, ben si accorda con molte teologie della Bibbia, come ad esempio quella del Libro dei Giudici. Nel Libro dei Giudici, appunto, Adonai è il Dio supremo e le vittorie e ciò che conduce le vicende della storia sono interrelate con le vicende della storia degli altri popoli, i quali hanno i loro dei. Noi abbiamo il nostro Dio, noi solo Lui dobbiamo venerare, gli altri dei sono quelli degli altri. Ecco, ricordo il passo di appunto Giudici 11, 23, 24, quando di fronte il re Moab, lì nei Giudici c'è sempre una teologia, non posso adesso addentrarmi, però non ho tempo più che altro, il popolo pecca e quindi viene abbandonato sotto il dominio di qualche sovrano straniero. Ecco, in questo caso è Moabita, arriva il sovrano straniero e appunto a questo punto Jefte gli dice: ora Adonai, Dio di Israele, ha scacciato gli Amorrei davanti a Israele, suo popolo. Israele, suo popolo, cioè popolo di Adonai, no, di Yahweh. E ora tu, re di Moab, vorresti possedere il loro paese, cioè il paese di Israele? Ma tu non possiedi già quello che Camosh, tuo Dio, ti ha fatto possedere? Cioè, tu c'hai il tuo di territorio, statene lì, adora la tua divinità lì, non qui, perché qui è territorio del nostro Dio, noi siamo suo popolo, insomma, ecco. Quindi Adonai, Yahweh, si presenta come Dio supremo, potente, protettore del suo popolo e ha queste caratteristiche, diciamo, che ben si addicono alla epoca monarchica, in quanto anche il re era supremo governante, supremo giudice, sommo amministratore della giustizia, secondo tutte quelle caratteristiche del sovrano orientale che poi appunto si riflettono anche nella figura del Signore. Il Salmo 72 ricorda, Dio invoca, il salmista, Dio dà al re i tuoi giudizi, al figlio del re la tua giustizia, regga il tuo popolo secondo giustizia, i tuoi poveri, eccetera. Ecco, re, popolo, Dio, nel territorio. Ecco, però, Yahweh come Dio supremo e sovrano non è completamente isolato, non è solo come abitante celeste, ma egli in molti passi dell'Antico Testamento viene documentato come sovrano, Dio sovrano celeste, assiso in trono insieme ad altre divinità che lo circondano. Molti sono i passi biblici, penso di non dire niente di nuovo, in cui si vede appunto il Primo Re 22, Isaia 6 nella vocazione, dove si vede su un trono alto elevato ha visto il Signore e i cherubini che gli sono in piedi a fianco a lui, eccetera. Oppure il Salmo 82 che dice: Dio si alza nell'assemblea divina, egli governa in mezzo agli dèi. No? L'altro, il Salmo 89, i cieli cantano le meraviglie, Adonai, la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. No? Chi è simile a Yahweh tra gli dèi, tra i Bene Elim, non tra gli angeli. I Bene Elim sono gli dèi, non sono gli angeli. Poi la 70 tradurrà, e probabilmente questo è appunto un percorso che avviene dopo, tradurrà l'espressione Bene Elim con angeli, o angelon. Ma questo è perché si era arrivati al punto di non voler appunto ammettere a fianco altre divinità. Ma Bene Elim, Bene figli, sarebbe, no? Elim è un plurale, non è Elohim. Elohim è una forma fissa, plurale, ma che può, e spessissimo si riferisce a un singolare. Invece Elim è il plurale di El, quindi sono due cose diverse. In questo caso è Bene Elim, cioè Bene figli di dei. Ma essere figli di significa essere appartenere a quella categoria di, no? In ebraico dire io sono un figlio di parola significa sono un uomo eloquente, io sono figlio della forza significa che sono forzuto, ecco. Quindi è un'espressione, diciamo, tipica. Poi diventerà appunto angelo. Ecco, questa concezione quindi religiosa, come si diceva, non negava le altre divinità, ma invece faceva riferimento proprio al forte legame esistente che c'era tra la divinità intesa come suprema, il popolo e l'adorazione del popolo presso questa divinità. Ecco, la Bibbia stessa però ci testimonia appunto in alcuni passi, ci lascia intravedere che nel periodo antico della fede di Israele non esistesse solo Adonai, ma anche ad esempio altre divinità. La più famosa è Baal, no? Nel secolo IX-VIII, secondo il testo della Bibbia, sarebbe stato il periodo massimo della diffusione del culto di Baal. Qui pone, anche se ci sono problemi, però qui vengono poste le tradizioni di Elia, del re Ahab, con la cattiva Jezabele. Indipendentemente dalla storia ci sono dei grossi problemi, però lì c'è il confronto e l'avvicinamento del regno di Israele, Israele però non Giuda, con i Fenici, e lì ecco arriva appunto il culto agli dei dei Fenici, Baal e Astarte. Questo è il periodo. Questo culto a Baal trova anche un suo riscontro non solo in questi racconti biblici che sono più tardi, ma anche archeologicamente con alcuni nomi di persona. Negli ostraca ritrovati a Samaria, siamo nell'VIII secolo avanti Cristo, ci sono cinque nomi di persona con Baal e non con Yahweh nel nome di persona, quindi potrebbe avere questo tipo di orientamento. Nonché appunto c'è un altro ostracon dove si cita una persona, Anibal. Ecco, una divinità meno nota al grande pubblico, ma invece più importante, è la divinità Asherah. Questo termine, Asherah, che ricorre 40 volte nella Bibbia, ha un carattere polisemico, perché è sia il riferimento al nome di una divinità, sia il riferimento a una cosa. Può voler dire, e talvolta le cose non sono chiare. Come cosa viene tradotto nella Bibbia della Cei spesso palo sacro, talvolta al plurale, pali sacri. Ecco, che però, e poi quasi sempre, viene detto, il culto dei pali sacri è il culto cananeo, è il culto appunto eterodosso, degli altri popoli che voi dovete rigettare. Ma ci sono alcuni passi della Bibbia che ci fanno vedere come in verità questo culto non era affatto cananeo, ma invece fosse, forse, tipicamente giudaico, Baal Israele, e qui invece Giuda. Ecco, il primo re 15-13 si ricorda come appunto il re Asa di Giuda aveva estromesso dalla dignità di regina madre, la sua madre, insomma, Maca, perché quest'ultima, come dice il passo biblico, aveva eretto ad Asherah un'immagine infame, un mipleset, un obbrobrio, diciamo così. E quindi, ma dove lo aveva fatto? Ecco, qui ci viene in soccorso un altro passo di due secoli successivo, in riferimento appunto al re Ezechia, il quale dovette eliminare tante cose, secondo la Bibbia, tra cui anche appunto il palo sacro, questo che qui la CEI traduce con palo sacro, in ebraico è Asherah, e che questa riforma, diciamo così, di aver tolto questo palo sacro, il re Ezechia forse non è andata tutta a buon fine, lo sappiamo perché poco dopo Manasse, il suo successore, lo ricollocò nuovamente. Il testo biblico dice collocò l'immagine di Asherah. Dove? Nel Tempio di Gerusalemme, nel Tempio. E poi Giosia la tolse definitivamente, secondo la Bibbia. Ecco, se noi mettiamo insieme tutte queste cose con il divieto di Deuteronomio, che trovate, non so se lo riuscite a leggere, sta giù nella diapositiva, il divieto della legge deuteronomistica è non ti pianterai alcun palo sacro, Asherah, di qualunque specie di legno, né alcun legno, qui questo di qualunque specie non mi piace come traduzione, vabbè, però questa c'è, questa è la traduzione della CEI, accanto all'altare di Adonai, accanto all'altare del Signore tuo Dio, che tu sei. Beh, questo è un divieto, ovviamente, quindi un obbrobrio se qualcuno fa una cosa del genere, ma io credo che come tutti i divieti tanto più i divieti sono stringenti, quanto più l'azione viene compiuta. I divieti contro la corruzione e contro i ladri in Italia sono molto forti, ma non perché non ci siano corrotti o non ci siano ladri, insomma, ecco questo. Ci sono anche testimonianze archeologiche, questa è in un sito del giudaico del sud di Giuda, dove una grande giara da deposito c'erano stati fatti dei disegni, delle iscrizioni, eccetera, e all'interno di queste iscrizioni di probabilmente poco significato c'era un inizio di lettera, questo è molto simile all'inizio della lettera, in cui lo scriba dice così ha detto Tizio, questo è l'inizio delle lettere, no? Bisognava dire il destinatario, lì all'epoca nessuno sapeva leggere e scrivere, quindi bisognava nella lettera dire Tizio ha detto così a Caio, no? Ecco, e poi si iniziava con i saluti che Tizio mandava a Caio, lo scriba quindi si esercitava nelle formule di saluto si univa la benedizione divina. Penso che anche oggi, no? Si fa. Ecco, nella benedizione divina c'è questa benedizione. Ecco, io benedico a voi, io vi benedico di fronte al cospetto, dice una preposizione, l'Adonai di Samaria e la sua Asherah. Quindi troviamo affiancate le due divinità, quello che aveva proibito il Deuteronomio. Quindi, ecco, Asherah sembrerebbe appunto essere una divinità inferiore ma affiancata. Ma non è l'unica. Molto brevemente, nel periodo di dominazione assira, ad esempio, noi troviamo molte attestazioni di altre divinità, prevalentemente le divinità astrali. Ci sono vari sigilli, ce ne sono 6-7, in cui appare questa figura, che trovate qui nella diapositiva, di una figura iconografica femminile contornata da questo cerchio stellato, probabilmente è la Ishtar, che non, probabilmente sono anche sigilli adoperati da funzionari stranieri, cioè assiri, però c'è anche un sigillo con iscrizione ebraica in cui ricorre questo personaggio alato in stile assireggiante, molto assireggiante, insomma. Ecco, tutto questo ci ricorda appunto le polemiche fatte dal profeta Geremia, ma anche nel secondo libro dei Re, contro le venerazioni praticate dagli abitanti di Giuda verso la regina del cielo, oppure ad esempio verso il fatto che Giosia nel libro dei Re destituisce i sacerdoti che offrono incenso al sole, alla luna, ai segni dello zodiaco e a tutte le schiere celesti. Ecco, questo era per il pluralismo, diciamo, dell'oggetto di fede. Passando al pluralismo interno, invece, possiamo dire che l'esperienza di fede nell'Israele antico era una esperienza di fede che accomunava anche la vita quotidiana. E se noi andiamo a verificare quale fosse la vita quotidiana, beh, dovremmo cercare di distinguere dal punto di vista sociale, non sono un sociologo, ci vorrebbe qui ovviamente introvigne, ma l'esperienza che si faceva in ambito familiare, in ambito invece, diciamo, di una situazione più ampia di sedentarizzazione, e poi invece quello che era il culto ufficiale del regno, no? Che veniva proposto come ufficiale. Ecco, la religiosità appunto familiare, quindi tre livelli almeno, ecco. La religiosità familiare, dobbiamo tenere presente che all'epoca le unità, diciamo, piccole familiari abitavano, erano degli insediamenti nell'ordine di qualche decina di persone, non erano molto più grandi, e quindi erano esperienze di religiosità che concerneva veramente la vita quotidiana, con nessun tipo di specializzazione. Erano esperienze in cui le persone dal punto di vista sociale facevano lavori tutti insieme, tutti uguali, no? Cioè, erano collocati rispetto appunto alla famiglia allargata, non la famiglia mononucleare come la nostra, però insomma sempre di tipo familiare. Noi non conosciamo molto di queste tipo di esperienza religiosa perché non hanno lasciato tracce archeologiche. Nessuno sapeva leggere e scrivere, nessuno, insomma, le tracce archeologiche sono minimali. Però alcuni racconti biblici, no, ci possono illuminare questo aspetto. Io qui prendo soltanto, faccio due esempi e basta, ma potrei dilungarmi un'ora intera. Uno è l'esempio dei terafim. Che cosa sono questi terafim? Il terafim è un termine che ricorre una quindicina di volte nella Bibbia, la 70 lo traduce con eidolon, con idolo, raffigurazione divina, oppure con gleptos, figurina. Vi ricordo, ad esempio, quello che era successo con Labano e Rachele, no? Giacobbe e Labano, Giacobbe va via da Labano, se ne vuole andare, ritornare nella sua terra, e Rachele, nel momento in cui se ne va via, che scappa via, ruba i terafim. E Labano, vabbè, lui riceve in sogno, lasciano andare Giacobbe, però gli girano un po' le scatole. Non dice proprio così la Bibbia, però che gli abbia rubato questi terafim. Allora rincorre, arriva da Giacobbe, e Giacobbe gli dice: guarda, il Signore mi è apparso in sogno e mi ha detto lasciati andare. Ok, ti lascio andare, tranquillo, vattene pure con tutti i beni. Ma perché mi hai rubato? Dice: io non ho rubato niente. Era stata Rachele che aveva rubato. E Rachele appunto aveva nascosto questi terafim sotto la sella del cavallo. Allora quando lui cerca nella tenda, non trova niente, poi si avvicina appunto e lei ci si siede sopra, dice: però non posso scendere perché io ho quelle cose, no, che accadono alle donne. E ovviamente lui non va a cercare, anche perché sarebbe stato passibile di impurità toccare una donna in quei giorni, no? E quindi insomma, ecco, che cosa sono? Probabilmente appunto delle figurine, potevano essere messe sotto la sella quindi delle figurine. Oppure ad esempio quando Davide scappa da Saul, e perché viene minacciato, e appunto Mical, la moglie, lo cala dalla finestra, lo fa andare via, e al posto nel letto, mi sembra di vedere Zorro, no, ci metti terafim, ci mette una pelle di capra come la testa, eccetera eccetera. Per farla breve, che cosa sono questi terafim? Probabilmente sono appunto delle immaginette che richiamano gli antenati, delle figurine di sembianze antropomorfiche, altrimenti non l'avrebbe messa a letto per simulare Davide che andava via, probabilmente piccole, ed erano connesse con il culto degli antenati e in alcuni testi biblici con l'interrogazione degli antenati. Mi ricordo, padre Muratore ha detto che Rosmini risponde, ecco, anche i terafim rispondono. Uno li interroga e loro rispondono, molto pericoloso, ecco, li interroga e loro rispondono. Quindi anche nell'ambito della divinazione. Questo potremmo, i terafim, anche avvicinarli, non farli uguale, ma solo avvicinarli alle centinaia di figurine fittili, ce le avete giù qua a destra, non so se le vedete, ritrovate in Giuda, prevalentemente nel VII secolo avanti Cristo, prevalentemente ma non solo, in contesti domestici e in contesti anche funerari, nelle tombe. Ecco, queste figurine non hanno caratteristiche divine, non hanno le corna, non hanno dischi solari, non hanno caratteristiche divine, non sono divinità. E probabilmente saranno, che cosa sono? Boh, non lo so, non lo sanno neanche gli archeologi, quindi figurarsi se lo so io. Però forse delle figure apotropaiche, degli amuleti, eccetera, per ringraziarsi la fertilità, la maternità. Molto probabilmente la maternità è nella sua fase dei bambini nell'inizio, quando c'era altissima mortalità infantile, perché hanno questi seni prosperosi, eccetera. Ecco. Altre cose che ci vengono dall'archeologia sono proprio questi, sono tutti questi oggetti, amuleti, prevalentemente di provenienza egiziana. Qui abbiamo delle figure dei Bes, sono stati trovati molti nelle tombe anche. I Bes sono bruttissimi geni che devono appunto per la loro bruttezza scacciare gli spiriti maligni. Oppure questo occhio Ujat, trovato in moltissimi contesti domestici, anche vicino a Gerusalemme, e questo è un occhio appunto che serve come portafortuna. Ma non solo, ci sono figure con teste grottesche, ci sono amuleti veramente divini. Questo è Sakhmet, una dea egiziana. Come vedete, hanno qui nella testa, c'è il posto dove passare la catenella, vedete, c'è il buco qua, la Sakhmet ce l'ha dietro qui, quindi erano pendagli, questi erano pendagli. Oppure Isis con Horus, protettrice appunto dei bambini per la mortalità infantile. Ecco, noi di questi ne troviamo tantissimi. Ecco, la divinità, quindi la religiosità, l'esperienza, le erlebnisse, l'esperienza religiosa familiare, possiamo concludere, era di una divinità che è vicina alla vita quotidiana della gente, una divinità personale che provvede cibo, che provvede benessere, che ci custodisce dalla malattia, che ci custodisce dai viaggi. Ci sono degli amuleti anche per i viaggi, adesso non posso farvi vedere tutti, ma ci sono anche quelli. Ecco, che si fa vicino all'orante, al credente, in tutte le manifestazioni quotidiane della sua esistenza, proteggendola da ogni bene, da ogni male, scusate, per il bene e da ogni pericolo. Poi passiamo alla religiosità del villaggio. Ecco, qui quando insomma l'agglomerato aumentava, aumentava anche la specializzazione, e quindi non c'era più soltanto un aspetto di quotidianità, perché c'era la necessità, ad esempio, di amministrare i beni, oppure c'erano esigenze di giustizia quando esistevano conflitti tra le famiglie, e cioè non c'era più il capo famiglia che risolveva tutto e quant'altro, per cui c'erano degli apparati, diciamo così, più importanti. Ecco, nella Bibbia troviamo spesso questa espressione: ah, loro fanno luogo sotto ogni albero verde, su ogni colle, le alture, eccetera. Ecco, se andiamo a vedere poi che cosa sono queste alture, Bamot, non sono le alture fuori, delle volte sono dei culti anche cittadini, perché le bamotte si vengono trovate anche in città, vengono dette. Allora, ecco, se dovessi fare un esempio, potremmo fare un esempio anche dal punto di vista archeologico, a Megiddo, ne ho preso uno tra tanti. Ecco, in questo caso noi abbiamo una costruzione che non è una semplice abitazione, non è una dimora semplice, perché c'è questa entrata, non voglio dire monumentale, ma quasi, perché non so se riesco a farlo vedere, no? Dove c'è la freccia rossa, c'è l'entrata, no? Con una specie di corte, e all'angolo di questa corte, quindi poi dopo c'è un'altra entrata che sembra andare verso un'abitazione, ma in questa corte, dove potevano avere accesso più di una persona, cioè varie persone, una piccola però comunità, non è un tempio, ecco, in questa corte, come vedete, sono state trovate molti oggetti di tipo cultuale. Due altari, non so se li vedete, sono in pietra con le corna, io non riesco a farveli vedere, sono... Dov'è? No, non riesco, vabbè. Sono due altari, ci sono tre incensieri e vasi con delle bruciature. Ecco, tipici appunto dell'esecuzione di rituali e di culto, come ad esempio bruciare l'incenso, eccetera, e anche degli altari, dove venivano, sono altarini questi, probabilmente non per squartare bestie, ma sempre per bruciare offerte. Ve ne sarebbero anche altri, ad esempio presso Arad c'è un santuario in cui è durato l'esistenza di accesso di questo santuario, è durato secoli, è stato nei secoli molto modificato, ma la cosa interessante, dico solo questo ma poi vado oltre, è che è stato allargato, è stata modificata la struttura, eccetera, ma la nicchia all'interno della cella è stato ampliato nella corte esterna, eccetera, ma la nicchia all'interno della cella è sempre rimasta allo stesso posto. Quindi molto probabilmente quella nicchia, no, era il contenente, il contenitore dell'oggetto sacro, della comunità. non più del singolo. Ultimo esempio, ecco, questo è molto simpatico, perché? Perché questo qui associa due pluralismi. Questa è una situla ritrovata a Harmizpeh Yamim, nella Galilea, e siamo in epoca persiana, quindi molto dopo, qui siamo oramai già, la Torah quasi esiste, eppure in Galilea noi troviamo un luogo, un monte, probabilmente era un luogo di pellegrinaggio, dove sono stati trovati molti oggetti votivi, questo non è l'unico, ci sono stati trovati molti bronzetti, eccetera. Ecco, ed è stata trovata una situla, questa qui, è una situla egiziana, di importazione, con un registro vuoto, sotto il bordo si legge, si vede l'iscrizione, che veniva personalizzata dall'orante. Tu compravi l'oggetto prezioso, lo personalizzavi e lo andavi a offrire alla divinità. Ecco, la personalizzazione è un'iscrizione fenicia, la trovate giù in fondo, che dice dono di Akbor. Akbor è il fedele, è la persona, si chiamava così, come dire dono di Paolo, no? Figlio di Bodeshmun, Merlo, questo è il patronimico, che ha fatto ad Astarte, cioè l'ha dedicata ad Astarte, non l'ha dedicata al Signore, e siamo in Galilea, perché ha ascoltato la sua voce. Quindi tipicamente è un voto, avrà detto se io darò, e ha comprato questo oggetto preziosissimo e lo ha dedicato e lo ha portato a questo monte, probabilmente è dedicato però ad Astarte, non a Dio. Quindi ecco, forse in questo contesto andrebbero poste, storico, epoca persiana, andrebbero poste i confronti tra Baal e Astarte, no? Le polemiche contro Baal e Astarte che leggiamo nella Bibbia. Passiamo all'ultimo punto, ah no, queste sono le laminette di prima, no? Oramai basta. L'ultimo punto è quello della religiosità, appunto, come dicevo, del regno. Beh, noi non abbiamo grande, è la religiosità ufficiale, noi non abbiamo grandi conoscenze, dovremmo dire, ah beh, come abbiamo la testimonianza della Bibbia, nel regno ovviamente c'era esigenza amministrativa, quindi i regni dovevano produrre chiaramente una serie di organizzazioni specialistiche e avevano la necessità di istituire norme, diritti, doveri, convenzioni sociali, economiche, funzionari e soprattutto la guida, il re, che doveva essere condivisa, accettata dalla comunità e quindi legittimata nel suo ruolo. E come legittimarlo? Con la scelta divina, cioè avevano quindi anche necessità di una struttura religiosa che legittimasse la regalità. Siamo pieni di iscrizioni, non solo in Israele, ma in tutti i regni circonvicini, di re che dicono io sono stato eletto dalla divinità, io sono stato posto sul trono dalla divinità. E tutti, tutti, anche re aramei, re fenici, re assiri, centinaia di queste iscrizioni. Quindi c'era necessità di avere questa struttura. Ecco, noi diciamo, beh, leggiamo la Bibbia. Attenzione, perché la Bibbia spesso è critica contro la regalità. Questo però probabilmente ci deriva dal fatto che è stata redatta la Bibbia dopo che il regno era scomparso. Quindi è il prodotto, diciamo così, di una riflessione e di un'esperienza religiosa che non è più inserita dentro il contesto monarchico, ma è post-monarchica, e quindi il Deuteronomio, ad esempio, se la prende con il re e dice, ah, quando il re sale sul trono non deve fare come tutti gli altri re, no? Ma deve obbedire alla legge, a una copia di questa legge, Deuteronomio, appunto, una copia di questa legge, che gliel'ha data Mosè, se la metta qui sul tavolino e obbedisca. Non si sarebbe mai potuto immaginare che il re, sommo giudice, sommo legislatore, talvolta sommo pontefice, si facesse dettare la legge da un levita, no? Probabilmente perché il re non c'era più, allora il levita poteva dire il futuro re, se mai sarà, eccetera. Ecco, però la logica di questa regalità monarchica, e poi vado alla conclusione, è chiarissima quando la Bibbia racconta della divisione, chiamiamola così, tra il regno di Israele e il regno di Giuda. Lì Geroboamo, re di Israele, a un certo punto pensò tra sé, siamo, sto leggendo Prima Re 12:26, dice così: pensò tra sé, ma se stanno così le cose, il regno potrebbe tornare alla casa di Davide. Se questo popolo continuerà ad andare presso il Tempio di Gerusalemme per compiere i sacrifici, ebbene il loro animo si rivolgerà verso quei signori, cioè quelli di Gerusalemme, verso Roboamo, re di Giuda. Quindi, consigliatosi, fece due vitelli d'oro e poi disse: troppe volte siete andati a Gerusalemme, ecco gli dèi che ti hanno costituito. Uno lo pongo a Dan, uno lo pongo a Betel. Ora, indipendentemente da ogni problema storico, non voglio entrare se è vera o non è vera questa narrazione, eccetera, ma la logica che c'è dietro è verissima. Cioè, questo è il culto ufficiale che legittima il regno. Ovviamente, probabilmente, la gente nella vita quotidiana non necessariamente seguiva quel tipo di regno, quel tipo di culto, che era il culto ufficiale del regno, con i santuari regali, con la prassi quotidiana del sacrificio regale di cui il re era patrocinatore. Concludo dicendo che in questa mia esposizione spero, non sono sicuro, ma spero di aver così illustrato come l'esperienza religiosa dell'antico Israele sia un fenomeno complesso, difficilmente riducibile ad unità, di certo non univoco, di certo con la compresenza di prassi e di esperienze religiose e cultuali diverse. Parlare pertanto di pluralismo religioso nell'antico Israele non è soltanto una possibilità, io penso che sia un dovere, perché esso corrisponde alla reale circostanza storica e reale, perché documentabile non solo leggendo tra le righe alcuni passi biblici, ma anche avendone testimonianza dalle scienze archeologiche. E concludo e vi ringrazio per l'attenzione.